Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova, e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere». Si avvicinò, toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Ragazzo, dico a te, alzati». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare, ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: «Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Parola del Signore.
Con domenica scorsa abbiamo chiuso il ciclo delle grandi feste pasquali. Ora comincia la vita ordinaria della Chiesa e parte con un problema molto chiaro e incombente sulla vita di ciascuno di noi e sul mondo intero: il problema della vita dopo la morte, il problema di una speranza, di un orizzonte, di qualche cosa che dia senso veramente alla vita dell'uomo. La parola di Dio è molto bella stamattina perché ci propone nel concreto questo fatto. Prima lettura, siamo 1000 anni prima di Cristo, quindi in una cultura così ancora confusa in un certo senso, però il profeta è ospite di una vedova il cui figlio sta morendo, e la grande domanda di questa donna è questa, la dice le prime righe della lettura: io da giovane ho fatto dei peccati, e chi non li ha fatti? Adesso il Signore mi castiga facendo morire mio figlio. Quindi nella testa di quella donna c'è un'idea di Dio di tipo terribile, un Dio che fa morire i figli, un Dio che si vendica. Lo sento ancora oggi, nonostante che sono passati 3000 anni. A volte attribuiamo a Dio un aspetto vendicativo che è una vera bestemmia. Lui che ha mandato suo figlio a morire per noi per darci una vita che dura per sempre. Allora il profeta prega Dio e gli dice: dai un segno a questa donna, fagli capire chi sei, mostra il tuo volto misericordioso. Ecco, siamo nell'anno della misericordia. Dio ha veramente un volto misericordioso. Ma è più bello ancora il Vangelo di stamattina. Vedete, sono due cortei. Uno accompagna Gesù. San Luca dice proprio che con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. E stanno salendo dalla strada che dal lago di Genesaret porta alla grande pianura nella Galilea, e questa strada molto bella passa sotto il Tabor, e lì c'è questo villaggio, Nain, piccolo villaggio, e la folla accompagna Gesù veramente con gioia, vuole ascoltare la sua parola, ha visto i suoi miracoli sul lago di Tiberiade, Gesù ha appena compiuto un grande miracolo, e quindi c'è gioia, c'è veramente speranza. E un altro corteo esce dalla porta della città, da questo villaggio. Esce un corteo che porta su una barella, coperto solo da un lenzuolo, un morto. E al fianco di questa barella una madre disperata che piange. non pensa a Gesù, non pensa di chiedere qualcosa, sta solo piangendo disperatamente perché è vedova e perde anche il figlio e rimane totalmente sola in una cultura dove non c'era nessuna attenzione per queste situazioni. E attorno a lei un bel gruppo di persone disperate davanti a questo fenomeno della morte di un figlio unico, di una vedova, non può esserci nel cuore umano se non disperazione e rabbia. Vedete questi due cortei, totalmente diversi, in uno c'è la sorgente della vita, nell'altro c'è il segno della morte. E San Luca in qualche maniera fa come un pittore, insomma, o un regista, che vuol farci proprio percepire l'incontro fra questi due cortei. Noi in quale corteo ci troviamo in questo momento? Alimentiamo nel nostro cuore la parola del Signore che dà speranza, dà prospettiva, dà l'orizzonte di una vita che dura per sempre, o facciamo parte di un mondo, lo sento forte anch'io, questo mondo attorno a me, che sta varando leggi di morte. Abbiamo il permesso di uccidere i bambini nel grembo materno. Stanno autorizzando la morte dei bambini già nati ma handicappati. Hanno già autorizzato l'uccisione degli anziani quando ci diventano ingombranti. Abbiamo veramente un mondo che sta autodistruggendosi e legalizzando la morte, privo di speranza, privo di orizzonte, la vita umana ridotta a godere qualche cosa nei brevi anni, quindi nell'accumulare i beni, nel cercare forse natamente di scapricciarsi con delle forme assurde che addirittura vogliamo legalizzare, tanto poi non c'è più niente. Allora, questi sono i due cortei. Noi dobbiamo scegliere da che parte stare, ma non nel senso superficiale, nel profondo del nostro cuore. Allora San Luca, che in qualche maniera è cosciente che nel mondo anche di allora quella era la situazione, fa incontrare i due cortei. E qui è interessante, il primo a prendere l'iniziativa è Gesù. Non è la donna che gli chiede qualcosa. E il Vangelo di Luca dice che Gesù provò una profonda commozione. Cioè Gesù è ferito dalle nostre ferite, è attento alle nostre situazioni ed è lui che si fa incontro a quella donna che probabilmente non sa neppure chi è questo che gli viene incontro. E Gesù interviene immediatamente, quindi si fa prossimo. Vedete, volutamente sottolineo questo verbo, farsi prossimi alle persone che soffrono. Si fa prossimo, si avvicina e dà un primo ordine con una parola estremamente autorevole: non piangere, smetti di piangere. Questa parola la sta dicendo anche noi stamattina. Quanti dolori nella nostra vita e quante persone care ci lasciano creando una ferita autentica nella nostra esistenza. E Gesù, guardandoci negli occhi con amore, ci dice: non piangere, smetti di piangere, guarda la tua vita con un occhio diverso. Poi Gesù tocca quella barella su cui c'è quel morto. È un gesto che troviamo tante volte nel Vangelo. Gesù tocca i lebbrosi, tocca il cieco, tocca questo ragazzo. È interessante che gli evangelisti ce lo dicano, sembrerebbe un gesto banale. No, mentre normalmente chi tocca un cadavere nella cultura ebraica si rende impuro perché rischia di portare delle malattie mortali per altre persone e quindi era proibito toccare i cadaveri, avvicinarsi, ecco, il tocco di Gesù è esattamente il contrario, capovolge il contagio. È da lui, che è la fonte della vita, scaturisce veramente quella forza che trasporta la vita all'interno di chi viene toccato, per cui il cieco vede, il sordo ode, il bambino risorge e il lebbroso viene guarito. Allora capite la bellezza di questo, di questa descrizione? Gesù tocca e poi ordina il secondo comando. Io vorrei mettere proprio in evidenza stamattina la parola di Gesù, è una parola viva. Poco fa il diacono ha proclamato il Vangelo, prima di lui i due lettori ci hanno detto la parola di Gesù, è parola viva che opera oggettivamente nei nostri cuori la forza che contiene. È Gesù presente in mezzo a noi anche stamattina, e quella seconda parola che Gesù dice la rivolge al ragazzo, dice: ragazzo, dico a te, alzati. Quella parola alzati è in ebraico risorgi. Il verbo che Gesù ha usato è esattamente quello che loro usavano per dire risorgere. Quindi Gesù è cosciente in quel momento, e l'Evangelista Luca lo sottolinea, che lui, sorgente della vita, sta comandando alla morte, sta comandando a quella creatura di realizzare in pienezza il progetto di Dio Padre. E poi prende questo bambino e lo restituisce a sua madre. Che bello questo restituirci agli affetti, restituirci alla realtà più profonda dei rapporti umani. Noi a volte siamo morti davvero anche a questo. Io vorrei proprio sottolinearlo stamattina. Pensate, due ragazzi di cui parla la parola, freddi, morti, senza riuscire più ad avere il contatto con le loro famiglie. Ma non vedete attorno a noi quanti giovani non riescono più a trovare un rapporto d'amore con i propri genitori? Una mentalità totalmente diversa, un modo di vivere senza speranza, preda purtroppo di un commercio che si, direi, accanisce sui giovani. Dalle macchinette mangia soldi alla droga, dal sesso sfrenato a tutte le altre forme di scapricciamento, dove il genitore è impotente davanti a questa morte psicologica dei propri figli. Io penso che davvero anche stamattina noi dobbiamo ricordarlo questo fatto e chiedere: Signore, abbiamo bisogno del tuo intervento che dica veramente a noi che si può avere speranza perché tu sei con noi, e ai figli che possa arrivare la tua parola, che è l'unica che può dare ancora un senso alla loro vita. Ragazzo, io dico a te, risorgi, alzati, liberati da questo mondo di morte. E poi restituisce il figlio alla madre, e qui il popolo, vedendo questo avvenimento, esplode in un grido di gioia e chiede al Signore di ringraziare, di poter dire davvero che finalmente c'è un orizzonte che si apre davanti a ciascuno di noi. La morte, Gesù l'ha affrontata. La risurrezione di questo ragazzo, poi ricorderete la risurrezione di Lazzaro, poi quella bambina già morta di un centurione romano, e Gesù che le dice: Talita cum, ragazza, alzati. Ecco, ma poi tutte e tre queste persone hanno dovuto riaffrontare la morte. Non è questa la speranza cristiana. Noi a volte chiediamo al Signore: non far morire questa persona, lasciamela ancora per un po' di anni in questa valle di lacrime, dove comunque abbiamo trovato un modo per creare il nostro nido. E Gesù ci risponde che il suo intervento è la lotta radicale alla morte per darci una vita che duri per sempre. Ma per arrivarci Gesù stesso affronta la morte. Vedete, all'inizio del brano Luca diceva che Gesù ha provato una profonda compassione. Sì, io dico una compassione per tutto il genere umano gravato dalla morte, che l'ha portato a assumere la passione fino a morire in croce per noi. La grande lotta contro la morte trova il vero momento culminante quando Gesù dona la sua vita per noi, e allora in quel momento la morte viene veramente sconfitta, perché lo Spirito fa risorgere il corpo fisico, storico di Cristo e glielo restituisce trasfigurato, rinnovato, come farà con noi al momento della nostra morte. Ecco, questa è la speranza cristiana. Noi crediamo davvero che Dio è il nostro alleato, soprattutto contro la morte. È il nostro alleato sorgente di vita che già oggi nei sacramenti ci comunica un seme di immortalità che ci permetterà davvero di risorgere come è risorto Lui e di vivere per sempre nella gioia. Allora, continuando l'Eucaristia, stamattina dobbiamo proprio chiamare per nome i nostri cari che sono già nell'abbraccio del Signore. Noi li pensiamo morti, qualcuno pensa addirittura che siano al cimitero. I nostri cari sono più vivi di noi e sono con il Signore. E nell'Eucaristia c'è proprio un momento in cui il sacerdote dice: ricordati delle nostre sorelle, dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Vedete, questo termine addormentati l'abbiamo trovato nelle catacombe. Nei primi secoli nessuno nelle catacombe scriveva nelle lapidi delle tombe morto, no, mettevano sempre addormentato nel Signore, come dire è nelle braccia di una mamma che gli vuol bene fino al momento in cui, e noi siamo di qui dalla barricata, non sappiamo quando è questo momento, non sappiamo come avverrà, ma ci fidiamo dalla parola di colui che è passato attraverso la nostra morte donando la sua vita fino all'ultima goccia di sangue e che il Padre ha fatto risorgere proprio nel corpo mortale per darci questa prospettiva che dà senso alla nostra vita. Allora, dicevo, nella messa c'è sempre questo ricordo bellissimo. Stamattina chiamiamo per nome i nostri cari, diciamolo nel nostro cuore: Signore, Tu che li hai chiamati alla vita, che ci hai dato la gioia di conoscerli. Io penso alla mia mamma, al mio papà, ai miei fratelli. Capite la bellezza anche proprio dei rapporti interpersonali? Penso a chi è sposato e ha visto strappare questa metà della propria esistenza per la morte del coniuge, o terribile come il Vangelo di oggi, per la morte di un figlio. Ecco, chiamiamoli per nome, mettiamoci anche noi nel cuore di Cristo e diciamogli: ecco, noi te li affidiamo, di te ci fidiamo. Pensate che bella allora l'Eucaristia, proprio come il banchetto dove chi è in questa valle di lacrime e chi è già nell'abbraccio del Signore si incontrano nella comunione dello Spirito Santo che il Signore ci dona. E la comunione poi sacramentale che facciamo è il tocco di vita di Gesù. Gesù ha toccato e ha generato la vita. La comunione entra nel nostro povero corpo mortale e semina quel principio di immortalità che poi fiorirà nel momento in cui il Signore ci chiamerà con sé. Rinnoviamo così la nostra fede e per questo anche noi abbiamo il coraggio di elevare un inno di ringraziamento e di lode al Signore.